RT, un mondo di musica e di informazioni.
Conference Call, incontriamoci alla radio. Un programma ideato e condotto da Claudio Zeni. Conference Call, incontriamoci alla radio.
E benvenuti, questa è Conference Call RT 101 e 146 anni di storia, e la storia continua alla grande. Un saluto da Claudio Zeni, l'ideatore di questo programma. Insieme al direttore Roberto Casali e a tutti gli altri collaboratori, abbiamo deciso di portarvi il mondo della cultura che gira intorno all'editoria, alle storie, a qualsiasi cosa che faccia cultura e che parli di qualcosa di interessante. Noi lo portiamo qui su queste emittenti in un formato radiofonico. Sì, perché il formato originale in realtà si tratta di una conferenza, una videoconferenza effettuata con i metodi che ormai tutti conosciamo, comunque con le piattaforme più famose, dove gli interlocutori si invitano, si vedono, si parlano e raccontano, appunto, come in questo caso ad esempio di un libro interessante, ma soprattutto è la sua autrice che è ancora più interessante e la sua coautrice che è ancora di più interessante. Quindi un esperimento che da qualche mese ci portiamo sulla nostra emittente, devo dire con un bel successo, anche grazie alle vostre segnalazioni, di questo ne sono veramente contento. Quindi vi chiedo un po' di attenzione, perché oggi l'argomento è davvero importante. Si parla di femminicidio e si parla di un libro che il titolo dice tutto: Favole da incubo 10 e una storie di femminicidio, questo dramma che colpisce tantissime donne, dove gli uomini purtroppo hanno questo ruolo da orco che speriamo tutti un giorno finisca. Perché ancora le donne? Perché ancora morti, ancora soprusi? Ecco, lo scopriremo insieme all'autrice di questo libro, che è la famosa, dico famosa perché criminologa, opinionista in TV, Roberta Bruzzone. Insieme a lei la coautrice Emanuela Valente, che ci raccontano favole da incubo. Quindi un argomento da ascoltare con molta attenzione. Un brevissimo cenno dell'introduzione che ha fatto l'assessore alla cultura del comune di Perugia, che è anche promotore di questa iniziativa, Leonardo Varasano, che saluto, e quindi una sua breve introduzione, poi ma prima è preceduta da un curriculum, diciamo così, letto da Anna Maria Romano, che saluto altrettanto, sul personaggio principale di questa giornata, Roberta Bruzzone, e poi naturalmente anche di Emanuela Valente.
Do il benvenuto a una carissima amica, una persona veramente preparatissima, molto professionale, in gamba e anche bella, gliel'ho detto anche altre volte in cui ci siamo incontrate, la dottoressa Roberta Bruzzone. Chi è Roberta Bruzzone? Penso che la conosciate tutti. Roberta Bruzzone è criminologa e psicologa forense, ha 20 anni di attività sulle spalle, ha curato tantissimi casi, ha difeso tantissime donne e cerca ancora oggi di insegnare qualcosa, come in questo libro Favole da incubo, questo libro che ha scritto insieme con la nostra seconda ospite Emanuela Valente. Emanuela, tra l'altro, ha creato anche un sito, è un sito che si occupa proprio di femminicidio, che si chiama In quanto donna, aggiornato giorno per giorno con i vari casi che accadono a livello nazionale. Adesso l'assessore Varasano e poi cominceremo la nostra chiacchierata. Grazie.
Grazie Anna Maria per il lavoro che porti avanti insieme all'Associazione Crizia. Ringrazio Roberta Bruzzone, Emanuela Valente, un volume che mi viene da dire terribilmente necessario. È tristemente efficace fin dal titolo, queste favole da incubo. In realtà è un ossimoro, poi mi correggeranno le autrici, ma le favole dovrebbero avere un lieto fine, o almeno è quello che siamo abituati a pensare, anche nelle favole, come dire, più cupe o in qualche saga nordica, no? Alla fine c'è sempre qualcosa di lieto e un tocco di speranza. Invece il quadro che ci viene fornito è decisamente disperante e somiglia, mi viene da dire, più ai racconti dell'orrore di Edgar Allan Poe, cioè qualcosa con cui non vorremmo avere a che fare, perché appunto ci porta nell'incubo. E allora le ringrazio perché leggendo queste pagine, oltre al primo capitolo introduttivo che, come dire, si apre con un dato di per sé terrificante, le oltre 3.000 donne uccise dal 2000 in poi nel nostro paese, una sequela di morti che poi mi viene da dire, e mi correggeranno le autrici, hanno, come dire, un cliché che si ripete sotto molti punti di vista, quindi una sorta di triste prevedibilità. Allora, la sensazione che ho avuto, al di là del primo capitolo che inquadra il problema in maniera ottimale, quello che inquieta nelle tante storie differenti per modalità, però è un filo terribile, conduttore, per cui mi viene da pensare, la prima domanda che faccio alle nostre autrici, come dire, che si trattasse sotto molti aspetti di tragedie annunciate. Cioè la ricostruzione che viene fatta dei singoli episodi dalla tragedia dei due fidanzatini del Salento, passando dalla vicenda di Erostrato, come la chiamate, cioè la coppia sarda del ragazzo che cerca di uccidere la propria compagna dandole fuoco e poi in realtà rimane lui stesso vittima di quella terribile intenzione, passando per l'omicidio di Barbara Ciccioni, che ci riguarda da vicino perché è accaduta nella nostra terra, e per tutte le altre favole da incubo, nelle ricostruzioni accurate che in più passaggi, devo dire, mi hanno commosso, e poi magari vi dirò anche quali di questi passaggi mi ha più toccato e mi ha portato a chiudere il libro in un sussulto ripetuto, e viene da pensare appunto che ci fossero tutti gli indizi per evitare queste tragedie, e che magari se c'è l'ottica della vittima che avviluppata in un determinato contesto non riesce a cogliere i segnali, però c'era, come dire, una società intorno che poi in molti casi successivamente, dopo la tragedia, dopo l'omicidio, come dire, ha concorso ad individuare l'omicida, e a dire perché non ci si muove prima. Cioè, oltre a parlarne, che è una cosa buona e giusta che cerchiamo di fare a partire da questo volume, quali anticorpi si possono porre rispetto a situazioni che portano con sé degli indizi in realtà talmente evidenti che lasciano costernati.
La signora del quinto piano ha un pitone in salotto, un guardiano affidato, il suo ex ogni sera davanti al portone con un martello in mano.
Non hai ragione ancora di aver paura, di aver paura. Questa è la conclusione dei funzionari della questura.
La signora del quinto piano approfitta del caos metropolitano, esce sempre al mattino e con passo spedito si reca al lavoro.
Signorina, ha per caso visto mio marito? Di che colore era il suo vestito? Quante lettere aveva in tasca? Una, due, tre, fuga!
La signora del quinto piano aveva un pitone antistupro ammaestrato. Un bel giorno il bestione fuggì dal suo covo blindato e arrivò al pian terreno.
Non ebbe neanche il tempo di battere i denti per la paura. Bevito il chihuahua e per te sono poco amichevole della portiera.
Dopo tre settimane dall'avvenuta cattura del rettile in fuga, si evidenziò la scomparsa misteriosa della padrona.
Signorina, mica ha visto l'uomo con me.
quinto piano, fu ritrovata murata nel bagno. Quella lettera di un anno prima, la prova schiacciante lasciata in questura.
Le scriveva con precisione il rituale di sepoltura, ma non vi era alcuna ragione di avere paura, di avere paura.
Signorina amica, ha visto l'uomo col martello, di che colore era il suo vestito? Quante lettere aveva in tasca? Signorina amica, ha visto l'uomo col martello, di che colore era il suo vestito? Quante lettere aveva in tasca? Quante lettere aveva in tasca? Una, due, tre.
L'uomo col martello è stato avvistato in un bar del centro di Buenos Aires. Il pitone, pochi mesi dopo la sua cattura, è tornato a vivere nel suo habitat naturale in Thailandia. La portinaia ha deciso di adottare Tino, il mastino, un cane affettuoso e amorevole. Al quinto piano vive Matilde, una donna scorbutica, allergica ai gatti e ai parenti. Ah, dimenticavo! I funzionari della questura continuano a dire che non c'è alcuna ragione di avere paura. Di avere paura.
Conference Call, la cultura alla radio, RT 101.100, continua il nostro cammino oggi con Roberta Bruzzone, famosa Roberta Bruzzone, Emanuela Valente, e in questo libro, si parla di questo libro, Favole da incubo, 10 e 1 storie di femminicidio, purtroppo, femminicidio. Se abbiamo avuto bisogno in Italia di creare un codice rosso per parlare dei reati contro le donne, evidentemente questa parità è ancora un po' lontana di venire. Dopo le presentazioni di Anna Maria Romano e anche dell'assessore alla cultura di Perugia, Leonardo Varasano, sollecitato da quest'ultimo, si presenta in maniera prorompente, come lei sa fare, con questo piglio che la caratterizza, la nostra Roberta Bruzzone, per parlarci del suo libro, ma anche di tante storie legate a questo libro, Favole da incubo.
Molti dei casi che trattiamo nel testo sono casi di cui mi sono occupata in qualità di consulente tecnico, ho seguito la vicenda giudiziaria, ho partecipato al processo, prima all'inchiesta e poi al processo, quindi sono vicende che conosco benissimo, anche perché, ripeto, erano largamente annunciate, assolutamente sì, e si poteva comprendere, assolutamente sì, prima dell'esito finale, assolutamente sì, ci sono tutte le storie che abbiamo raccontato, le abbiamo raccontate proprio con l'obiettivo di mettere in evidenza quelli che sono gli indicatori, i passaggi, e soprattutto mettere in evidenza quanto il filtro degli stereotipi culturali ancora oggi imperanti di fatto non diciamo tenda a far tollerare comportamenti che sono assolutamente pericolosi, tenda a abbassarne in qualche modo il livello di allarme che generano, tende lo stereotipo culturale tende poi a spiegare tutto, a giustificare tutto, a portare a sottovalutare le segnalazioni. Noi, come ben sa perché lei ha letto il libro, parliamo non soltanto di vittime carnefice e della loro parabola tragica, ma parliamo anche di quelli che erano intorno, le famiglie, la polizia, i carabinieri, i magistrati, gli assistenti sociali e chi ne ha più ne metta, fondamentalmente, perché sono tutte storie che hanno molteplici sfaccettature. Ogni storia di femminicidio è un mosaico di tessere sbagliate, non ce n'è soltanto una, non è soltanto quella del maltrattante. Un peso notevole hanno le famiglie, sia quella della vittima sia quella del maltrattante, che tendono effettivamente a non capire la portata della problematica. La scelta del titolo un po' stridente, no? Favole da incubo, è esattamente quello che è il percorso, ossia sono tutte storie che sono iniziate come la favola, quindi all'inizio la vittima si è convinta di aver incontrato la persona migliore del mondo e all'inizio il futuro assassino, il futuro maltrattante si comportava in maniera tale da alimentare questa convinzione della vittima. Ecco perché abbiamo scelto favola, la parola favola per il testo. Poi piano piano la favola si sgretola, come la maschera che indossava il nostro futuro assassino, no? Perché molto spesso si tratta di soggetti con tratti narcisistici, non per abbassarne in qualche modo la portata dei loro comportamenti, perché chiaramente il tutto si muove in una gabbia culturale molto precisa, insomma, no? con dei canoni precisi, sono stati ampiamente trattati e descritti nel testo. Nel primo capitolo abbiamo voluto dare un po' il filtro con cui leggere poi il resto delle storie. E poi però, ripeto, la favola si sgretola e lascia spazio all'incubo. Incubo che in queste vicende è proprio quello peggiore, cioè quello che porta poi alla morte. Una morte che era ampiamente prevedibile? Sì. Una morte che era evitabile? Sì. La storia di Erika Patti ne è un esempio straordinario, insomma, no? Erika Patti lo capisce che il suo ex è ormai fuori controllo, lo sa benissimo che non tollererà, non le perdonerà mai la scelta di lasciarlo. Ha capito perfettamente che lui sta interpretando in particolare i figli, li sta considerando un'arma da usare contro di lei. Alla fine lei lo denuncia 10 volte, lo denuncia sistematicamente, non viene mai considerata. Uno degli ultimi operatori di polizia che riceve la sua segnalazione, perché lei glielo dice: guardi che questo vuole ammazzare i miei figli, questo è pericoloso, e gli risponde: guarda, ma non ti preoccupare, dai, tuo marito è tutto fumo e niente arrosto. Il problema è che poi i figli arrosto ci sono finiti davvero, ok? Quindi sono tutte storie che, ed è stato un lavoro complesso, ora passo anche la parola a Emanuele, è stato complesso scegliere su quali storie concentrarsi, perché sennò avremmo dovuto scrivere la Treccani, la nuova Treccani dell'orrore praticamente, no? E abbiamo scelto delle storie prototipiche, cioè delle storie che ci consentissero di esplorare le diverse sfaccettature degli stereotipi su cui ci siamo concentrate. Quindi ognuna ha, diciamo, come nelle favole c'è un monito, c'è una morale, nelle nostre c'è un monito finale, cioè che cosa ci insegna quella storia. E credo che quella sia una delle parti anche abbastanza interessanti del testo, perché è il concentrato, no? È la sintesi della sintesi della sintesi del messaggio che deve arrivare, ossia dobbiamo cambiare modalità relazionale, dobbiamo cambiare i modelli di genere, dobbiamo cambiare modelli educativi, dobbiamo trasformarci, dobbiamo vaccinarci, visto che siamo in epoca di pandemia, perché quella della violenza di genere è una, diciamo, pandemia che ha attraversato i secoli e che continua a esercitare un peso notevole. Considerate che se nel nostro paese morissero, che ne so, una persona ogni 2 giorni per un attacco terroristico o per magari in seguito a reati della criminalità organizzata, noi avremmo l'esercito per strada, come minimo. A morire sono le donne, e lo sono le donne in questa percentuale da oltre 20 anni, ma tranquillamente. Io sono 20 anni che lavoro, 20 anni ma anche più ormai, che lavoro su questo ambito, e sono 20 anni che ripeto le stesse cose, che i messaggi sono questi. Che cosa bisogna fare, cosa bisogna evitare, quali sono i campanelli d'allarme. Ormai credo che chi mi segue in maniera un po' più sistematica lo sappia a memoria. Però siamo ancora qui a parlarne. È evidente che quindi non abbiamo iniziato a veramente sgretolare questo tipo di modelli di relazione che portano ancora oggi a considerare gli uomini superiori alle donne, ed è quello che è nella testa di moltissime donne. L'altro giorno leggevo un dato, e poi passo la parola a Emanuela, che mi ha stuzzicato, perché ho visto che effettivamente le ragazze italiane tendono a laurearsi molto più celermente rispetto ai loro colleghi studenti maschi, ok? Il grosso problema non è durante il percorso di studio, che è già comunque un parametro interessante rispetto a qualche anno fa. Il grosso problema nasce alla fine del percorso di studio, perché purtroppo è lì che la donna si arena, perché arrivano la famiglia, i figli, tutta una serie di penalizzazioni sul luogo di lavoro, e a quel punto risubentra lo stereotipo di genere che le risucchia a una funzione, quella familiare, che fa deflagrare completamente i loro progetti o comunque li depotenzia in maniera significativa. L'articolo della pallavolista incinta, un'atleta bravissima, rimane incinta e la sua squadra le fa causa perché, non potendo più giocare, essendo una componente fortissima della squadra, la squadra ne ha risentito in termini di risultati, di sponsor e quant'altro, quindi quella gravidanza le è costata una causa. Ci rendiamo conto in che paese siamo?
A te che mi dicevi, ma tu dove vuoi andare, che non conosci il mondo e ti puoi fare solo male, ancora hai troppe cose da imparare, devi solamente stare zitta e ringraziare. Parlando mi dicevi tutto questo e molto altro, guardandomi ogni volta dall'alto verso il basso, perché non pensavi che avrei avuto un giorno il coraggio. E mi sembrava di restare ferma al punto di partenza, di non essere capace di bastare mai a me stessa, di non avere una certezza, di non essere all'altezza. E invece pensa, nessuna conseguenza di te so stare senza, non sei necessario alla mia sopravvivenza. E invece pensa, io non mi sono persa, di quel che è stato non resta nessuna conseguenza. storia da padrone, convincendomi a pensare che avevo torto e tu ragione, ma lo sai alla fine che l'amore, se lo tieni chiuso a chiave, guarda altrove. Come se accontentarmi fosse la scelta migliore, come fosse troppo tardi, sempre per definizione, come se l'unica soluzione fosse quella di restare. E invece pensa, nessuna conseguenza di te so stare senza, non sei necessario alla mia sopravvivenza. E invece pensa, io non mi sono persa, di quel che è stato non resta nessuna conseguenza. Ma tu dove vuoi andare che non conosci il mondo e ti puoi fare solo male, ancora hai troppe cose da imparare, devi solamente stare zitta e ringraziare. E invece pensa, nessuna conseguenza di te so stare senza, non sei necessario alla mia sopravvivenza. E invece di quel che è stato non resta nessuna conseguenza, nessuna conseguenza.
Quante volte ci dimentichiamo di bere, eppure ogni giorno il nostro corpo ha sete di acqua. Rocchetta, giorno dopo giorno, ti depura nel modo più semplice e naturale, facendoti fare tanta plin plin.
Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori.
Conference Call, incontriamoci alla radio.
Di me e questo tempo, io di te ancora non lo so. Tu di me la voglia di cadere, io di te il mare in un cortile. Io di te non riuscirei mai a liberarmi, tu di me non riesci a farne a meno e non ne parlo. Io di te mi sono innamorata, che era aprile. Dato qualche cosa che era già Natale. Io di te conosco appena le tue convinzioni. Tu di me non sai che ti ritrovo in tutte le canzoni. Io di te vorrei sapere in cosa sai mentire. Tu di me non avrai mai segreti da scoprire. Io di te non ho paura. Tu di noi che cosa vuoi sapere ancora? Che ci vedono, tu di me cancelli quegli orari che non servono, tu di me le passeggiate lunghe che sanno d'estate, io di te una foto da bambino in cui non sei tuo padre, tu di me un biglietto per il treno, le mie coordinate, io di te proteggo i sogni veri e se vuoi rimanere, io di te non ho paura. Sapere ancora che di te io non ho paura, ma tu di noi che cosa vuoi sapere?
Siete all'ascolto di Conference Call, sono Claudio Zeni, vi porto nel mondo della cultura. Questa volta lo facciamo con un libro, Favole da incubo, 10-1 storie di femminicidio. A scriverlo a quattro mani Roberta Bruzzone, che abbiamo già ascoltato, con lei la collaborazione tecnica e non solo tecnica di Emanuela Valente, che adesso ci racconta il suo modo di vedere questo libro e soprattutto il suo modo di vedere le donne oggi. Emanuela Valente qui a Conference Call, la cultura alla radio.
È quello che cerchiamo di far capire con il sito In Quanto Donna. Il sito In Quanto Donna è partito, diciamo, come una raccolta di femminicidi per analizzare come questi venissero raccontati dalla stampa. Oltre a questo, però, poi nella pagina Facebook noi raccogliamo anche le notizie di cronaca quotidiana, tra cui quella della pallavolista di oggi di cui parlava Roberta, e tante altre che riguardano appunto il mondo del lavoro e tutto ciò che poi sfocia nel femminicidio come atto estremo, ma che in realtà riguarda ogni giorno migliaia di donne nel nostro paese. Perché io sto facendo anche una rassegna stampa mensile che è impressionante, perché i titoli a volte si ripetono, sembra la stessa storia, invece è una storia praticamente simile che si svolge da un'altra parte con altre persone. Non c'è ancora, diciamo, nel nostro paese neanche la consapevolezza di individuare queste storie e di saperle raccontare nella maniera giusta, e questo è un altro degli elementi che fa sì che le storie si ripetano in maniera uguale senza essere mai adeguatamente capite, interpretate, e quindi, diciamo, solo poi con un'adeguata comprensione si può pensare di fermarle. Fino a quando non vengono viste per come realmente sono, si dice che la rivoluzione si fa cominciando a chiamare le cose col proprio nome, e questa è una cosa fondamentale. Quindi il primo step è quello di chiamare le cose con il proprio nome. Quando vedo che oggi ho notato in particolare una cosa, c'è stato un episodio molto triste di una donna che ha ucciso la propria bambina di 2 anni per vendetta nei confronti dell'ex marito, perché questo è. Devo dire che non ci sono allo stato attuale almeno altri elementi per giudicarla diversamente. Ovviamente, prima ancora che la donna venisse fermata con l'accusa di omicidio, eccetera, già i giornali già avevano dato la spiegazione che si trattava di vendetta nei confronti dell'ex marito che l'aveva abbandonata. Questa analisi così lucida e questo utilizzo dei termini così puntuale per quanto riguarda un figlicidio avvenuto da parte di una donna non avviene nello stesso modo quando a commettere il figlicidio è un padre. Prima che un giornale definisca un figlicidio avvenuto da parte di un padre una vendetta nei confronti dell'ex moglie, dobbiamo assistere a tutta una serie di articoli e di titoli in cui il padre appare come un padre perfetto, un ottimo padre, un padre disperato che avrebbe fatto qualunque cosa per i suoi figli, e che era magari disperato dall'idea di non volerli, di non poterli vedere più. Questo non è accaduto con la donna. Con la donna si è andati subito diretti al punto a dire: è stata una vendetta nei confronti dell'ex marito. Ci sono due pesi e due misure nel nostro paese, questo va detto subito, perché poi io spesso poi mi sento rispondere quando parlo di femminicidi, ma allora anche gli uomini subiscono tanta violenza. No, non è così, nel senso che ci sono uomini che subiscono violenza e accadono anche episodi in cui una donna uccide l'uomo, ma la percentuale, il numero di questi episodi è infinitamente inferiore rispetto alla violenza che le donne subiscono, e questo rende il fenomeno estremamente diverso. Quindi, diciamo, impariamo innanzitutto a dare la giusta dimensione e chiamare le cose con il giusto nome. A quel punto possiamo capire quali sono le misure da prendere. Come diceva Roberta, noi nel libro analizziamo tutti gli errori che avvengono all'interno di una storia da parte di tutti. Ognuno, chi ascolta la storia, chi si accorge di una violenza, deve farsi carico della propria capacità di capire che le cose sono diverse da come vorremmo che fossero, perché questo è il primo passo, e quindi imparare poi ad agire di conseguenza. Questo, diciamo, è il, da parte mia, diciamo, il senso di quello che vogliamo che arrivi con questo Favole da incubo, cioè la presa in carico da parte di ognuno di quello che avviene, perché poi queste storie accadono accanto ad ognuno di noi. io ogni volta che diciamo vengo poi in contatto con i parenti delle vittime, tutti mi dicono non pensavo che potesse accadere a mia figlia, non pensavo che potesse accadere a mia nipote, si trovano spiazzati, nessuno pensa mai che potrebbe accadere a una persona vicina. E però è proprio così che funziona, insomma, e solo a quel punto magari cominciano a rivedere cosa avrebbero potuto fare, un po' come accade quando intervistano i vicini appena è successo un fatto, no? I vicini subito la prima cosa che dicono è: ma erano persone tanto serene, una famiglia ideale, salutavano sempre, lui è un bravo lavoratore, lei è una signora tanto serena.
Giorno dopo giorno mi depura da tossine e liquidi in eccesso, facendomi fare tanta plin plin.
Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
Uno stile di vita corretto e acqua Rocchetta, ecco il segreto della mia linea.
Buongiorno dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio, stasera in campo gli ottavi di finale di Europa League. Alle 18.55 il Milan sfida Manchester lo United, mentre la Roma ospita lo Shakhtar Donetsk. Stefano Pioli ha deciso di non rischiare nulla e, nonostante l'importanza della trasferta in Europa League di Manchester, ha deciso di non inserire tra i convocati nessuno dei giocatori acciaccati. Quindi niente Ibra, Mandzukic e Benasera, che si aggiungono ai già assenti Theo Hernandez, Rebic e Çalhanoğlu. Çalhanoğlu. Ad Old Trafford il Milan sarà di nuovo in grande emergenza e con un attacco sostenuto solamente da Leao e dal giovanissimo Tonin. Sentiamo mister Pioli alla vigilia del match.
Quando giochiamo da squadra applicata, squadra determinata, squadra intensa, abbiamo delle buone qualità e ci siamo preparati per mettere in campo lo stesso tipo di prestazione. Difendiamo bene quando difendiamo tutti attivi, attacchiamo bene quando siamo tutti propositivi e attivi.
Alle 21 invece la Roma sarà alle prese con lo Shakhtar, che quest'inverno ha eliminato l'Inter dall'Europa e ha vinto due volte contro il Real Madrid in Champions. Ad agosto scorso è arrivato invece in semifinale di Euroleague dopo aver fatto fuori Benfica, Wolfsburg e Basilea, e anche Fonseca non sottovaluta gli avversari.
È vero che io conosco bene la squadra, è vero che io conosco bene questi giocatori, ma questa è una squadra molto forte, una squadra che difende molto bene, una squadra sempre molto, molto curta, e è una squadra pericolosissima in contrappiede. Per me è una della squadra più forte in contrappiede d'Europa.
Intanto il fallimento della Juve in Champions, eliminata dal Porto, sembra aver incrinato le quotazioni di Cristiano Ronaldo in casa della vecchia signora. Ai quarti vanno Liverpool e Paris Saint-Germain, che eliminano rispettivamente Lipsia e Barcellona. Siamo al tennis. Fantastica affermazione di Elisabetta Cocciaretto nel torneo WTA di Guadalajara. La marchigiana si è qualificata per i quarti di finale sul cemento messicano dopo aver sconfitto con un doppio 7-5 l'argentina Nadia Podoroska, numero 45 del mondo e prima testa di serie. Una partita davvero ben giocata dall'azzurra, che ha saputo recuperare un break di svantaggio in entrambi i set, riuscendo anche ad annullare 11 delle 14 palle break concesse. Sul cemento indoor di Marsiglia avanza invece l'unico italiano rimasto in tabellone, Jannik Sinner, testa di serie numero 5, che si sbarazza con un eloquente 6-4-6-1 della wild card francese Hugo Gaston in 1 ora e 9 minuti di gioco. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
Conference Call, incontriamoci alla radio.
Quando a casa non tornerai,
Sono Claudio Zeni, questa è RT 101.100, Conference Call, la trasmissione che state seguendo. Si parla di un libro, Favole da incubo, 10 e una storia di femminicidio. Lo abbiamo già un po' assaporato, purtroppo dico, il sapore è anche amaro, perché si parla di femminicidio con le autrici di questo libro, Roberta Bruzzone e Emanuela Valente. Abbiamo ascoltato anche quest'ultima poco fa nel suo intervento. E ora il perché di questo libro, le storie che sono contenute in questo libro, storie di cronaca che noi conosciamo bene perché i TG ci hanno riempito la testa, sentirete nominare Barbara Ciccioni, purtroppo trucidata dal marito che ora è in carcere, ma tante altre storie che fanno parte della nostra società, della nostra vita, evidentemente ancora troppo aperte, troppe persone muoiono a causa